Domenica scorsa, cominciando a esporre il capitolo 7, ho detto del Vangelo di Marco, ho detto che sono due i temi portanti di questo capitolo, cioè il giudizio e le relazioni. E ho parlato dei due negativi, cioè del fatto che Gesù ci dice che noi non dobbiamo essere censori o ipercritici nei confronti dei nostri fratelli, e che poi dobbiamo fare attenzione a non essere ipocriti, e ho spiegato quali sono i segni della ipocrisia, che sono ben delineati in queste poche parole che il Signore Gesù presenta. Oggi guarderemo all'insegnamento positivo, cioè cos'è che fa un discepolo di Cristo autentico nei confronti dei propri fratelli che sbagliano, che sono imperfetti, che hanno delle pagliuzze nei loro occhi. Come comportarci con chi ha bisogno di essere aiutato a diventare migliore? Questo è il tema di questa mattina. Vogliamo leggere i primi 5 versetti del capitolo 7 di Matteo, è lo stesso testo, ma lo vogliamo rileggere. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Quindi, come dobbiamo comportarci gli uni nei confronti degli altri? E la prima cosa che voglio mostrarvi è che Gesù dice con chiarezza che prima di offrirci per togliere la pagliuzza dall'occhio del nostro fratello, della nostra sorella, del nostro prossimo, dobbiamo togliere la trave dal nostro occhio, e solo dopo potremmo così compiere questo atto d'amore, di benevolenza, di misericordia. Che cosa significa tutto questo? Significa prima di tutto che per fare qualunque cosa, prima di fare qualunque cosa, in linea con il resto dell'insegnamento di Gesù nel Sermone sul Monte, noi dobbiamo fare attenzione a chi siamo, al nostro interno, al nostro carattere, perché più importante di ciò che noi facciamo è chi e cosa noi siamo. Questo ci vuole insegnare Gesù. Significa quindi che in casi del genere, quando vediamo qualcuno che ha un problema, una pagliuzza nell'occhio, non basta la nostra capacità di percezione del problema altrui, non basta il nostro intuito che ci fa vedere anche cose che magari altri non vedono, non basta la nostra abilità, la nostra capacità di oculisti o di chirurghi o di medici, in qualunque modo, non bastano le nostre competenze, non bastano le nostre conoscenze. Prima di tutto dobbiamo tenere presente che in questo genere di cose, nella vita comunitaria, il carattere del medico è tanto importante quanto la cura che egli prescrive o offre. Quando noi andiamo da un medico che deve curarci qualunque malattia, noi desideriamo soltanto che sia una persona che conosca il suo mestiere, che sia professionale, che sappia come si deve trattare quella malattia, che ci sappia prescrivere la giusta dose di farmaci, che sappia come trattare il nostro problema. Ma quando si tratta di questioni che hanno a che fare con la nostra anima, non basta la conoscenza e le competenze, non bastano. Quello che conta, Gesù ci dice, è il carattere anche del medico, di colui che desidera aiutare l'altra persona. E quindi Gesù ci dice che dobbiamo prima di tutto e soprattutto coltivare uno spirito umile e amorevole. L'umiltà e l'amore sono le prime due caratteristiche di tutti i credenti, di tutti i discepoli di Cristo: umili davanti a Dio e davanti agli uomini, e amorevoli sicuramente nei confronti del nostro prossimo. Perché è importante comprendere che, sebbene questo precetto, questo comandamento di Gesù di non giudicare, così come vi è stato spiegato domenica scorsa, è importante, non tutti quelli che non giudicano lo fanno per le giuste ragioni. Ci sono tante persone che non si permettono di giudicare il prossimo, che non sono censori e ipercritici, ma non lo fanno per le giuste ragioni. Infatti ci possono essere vari motivi per i quali ci sono persone che non si permettono di esprimere alcun giudizio nei confronti degli altri. Un primo motivo, e comincerò dai peggiori motivi, da quelli più gravi, da quelli più peccaminosi, per arrivare poi al buon motivo per cui invece dobbiamo farlo, dobbiamo non giudicare. Il primo pessimo motivo è la amoralità. Ci sono persone, infatti, che credono che non esiste il bene e il male, che non esistono i principi morali, che non c'è alcuna morale. Amoralità significa nessuna moralità, che niente è giusto, niente è sbagliato. Tutto può essere giusto e sbagliato secondo da dove lo si vede e come la si pensa. E proprio in questi giorni mi sono trovato ad avere uno scambio con una persona alla quale voglio molto bene, che però, parlando di onestà e di principi, mi ha risposto: ma basta con questa onestà, basta con questi principi. E queste persone non sono prive di principi, perché anche quelli che vi dicono voi siete troppo rigidi, non è che loro non ne abbiano alcuno di principi, ce l'hanno, spesse volte li applicano nella loro vita, perché non si può vivere senza principi, no, è una vita assolutamente impossibile. Ma quello che non sopportano sono i principi cristiani. Sono i principi morali della fede cristiana, sono i principi espressi nei comandamenti di Dio, sono i principi espressi da quello che Gesù ci insegna. E loro teorizzano un mondo in cui nessuno si permetta di giudicare le opinioni altrui e le azioni altrui. Ma questo è un mondo che non esiste, che non può esistere. La amoralità, sebbene teorizzata da alcuni, è assolutamente una utopia. E sicuramente questa è la peggiore, seppure la posizione filosofica di tanta gente è la peggiore delle posizioni. Io immagino che nessuno di noi sia così folle da avere una tale posizione tra di noi. Noi tutti sappiamo che esiste il bene ed esiste il male. E generalmente quando qualcosa di male viene fatto a qualcuno dei nostri cari o a qualcuno di noi, c'è qualcosa che si ribella, perché dentro perché sappiamo che è qualcosa che non può essere tollerato. Ma questa è la prima posizione. C'è una seconda posizione, che è quella della indifferenza. Va bene, non mi importa, facciano quello che vogliono, alla fine saranno loro a pagarne le conseguenze. Ci sono persone che in realtà, almeno dal punto di vista teorico, riconoscono che c'è il bene, che c'è il male, che c'è ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma per una qualche ragione, spesso per un cumulo di ragioni, sono caduti in una sorta di torpore morale e di indifferenza, per cui tutto gli scivola addosso. Può succedere qualunque cosa, magari sarà perché siamo costantemente bombardati da così tante notizie che tutto ci sorprende e niente ci indigna più. Ma c'è grande indifferenza morale. Tutti quanti noi siamo stati colpiti, credo, dalla notizia di questi giorni, quando è successo avantieri, di quel poveraccio che è stato ucciso a mani nude in mezzo alla strada, tra l'indifferenza della gente. Persone che stavano lì ferme a riprendere quella terribile aggressione senza fare praticamente nulla. Forse qualcuno si sarà permesso di dire: vedi che lo stai ammazzando, ma non c'è stato nessuno che ha avuto il coraggio, la forza, l'indignazione morale sufficiente per fermare quel matto farabutto che ha ucciso un altro essere umano davanti ai loro occhi. Niente ci indigna più. Leggevo stamattina nella storia di Neemia, che a un certo punto Neemia aveva conosciuto, era venuto a sapere di qualcosa che stava accadendo nel suo popolo, mentre lui si trovava lì a Gerusalemme, che c'erano alcuni che approfittavano della debolezza economica di altri per fare dei prestiti a interesse e quindi per appropriarsi dei beni altrui, stavano sfruttando i fratelli. E guardate cosa dice al versetto 7 del capitolo 5 di questo del suo libro, del libro di Neemia. Ascoltate, questo è valido per quello che stava vivendo Neemia e aveva visto Neemia, ma può essere valido in tanti altri casi, ogni volta che noi vediamo compiere il male morale, ogni volta che vediamo qualcuno agire contro i comandamenti di Dio. Dopo aver molto riflettuto, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro: come mai, come voi prestate interesse ai vostri fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea. E poi continua, e dissi. Guardate cosa fa Neemia: ascolta e ottiene delle informazioni riguardo a quello che è accaduto, quindi si documenta, riflette, non agisce d'istinto, conserva, collega queste informazioni nella sua mente, ci pensa sopra e pensandoci qualcosa comincia a bruciare dentro di lui, tanto che non può stare zitto e parla e rimprovera non con debolezza ma aspramente, e non solo, parla e poi agisce, convoca una assemblea contro queste persone. Ecco quello che voglio dire, l'esatto contrario dell'indifferenza, l'esatto contrario della trascuratezza. Questo significa essere umili nei confronti di Dio. Essere umili nei confronti di Dio significa approvare ciò che Egli approva e disapprovare ciò che Egli disapprova. Quando vediamo il male compiersi e stiamo in silenzio e non facciamo nulla, certamente non è per umiltà, certamente non è per amore, perché Sapete qual è il contrario dell'amore? Non è l'odio, è l'indifferenza. C'è un'altra ragione per cui molte volte non si giudica, o sembra, si evita di giudicare, di prendere una posizione, di dire apertamente questa cosa è sbagliata, ed è per pigrizia. Sappiamo che sarebbe giusto farlo, sappiamo che dovremmo farlo, ma siamo soltanto troppo pigri e occupati nelle nostre cose per farlo. Sappiamo che per fare queste cose ci vuole tempo, e in questo modo ci mettiamo dalla parte del male, perché non agiamo con decisione per fermare, per frenare il male. E infatti un'altra ragione potrebbe essere la paura. La paura di che cosa? Delle conseguenze, perché quando noi ci avviciniamo a qualcuno per dire quello che stai facendo è sbagliato, noi sappiamo che spesse volte ci sorgono delle discussioni, nascono delle ritorsioni, possono sorgere delle rivolte, e quindi si preferisce conservare la pace, ma una pace che è apparente e falsa. Ci stiamo spostando dalle peggiori ragioni per non giudicare a quelle migliori, e un'altra ragione potrebbe essere per insicurezza. A volte chi non giudica, chi sospende il giudizio, lo fa semplicemente perché non conosce abbastanza quello che la Scrittura dice riguardo a quella situazione, o non conosce abbastanza i dettagli e i particolari e le ragioni per cui una certa persona si è comportata in quel modo, e allora fa bene. Certo, quando siamo insicuri sulle cose, meglio dire una parola in meno che dire una parola in più. Tuttavia l'insicurezza deve essere superata. Se è mancanza di conoscenza della Scrittura, dovremmo impegnarci a comprendere meglio la questione, meglio l'argomento, prima di esprimerci o di rimanere in silenzio. E se una questione ci riguarda da vicino e abbiamo delle responsabilità, se non conosciamo i dettagli, faremo bene a fare delle domande, delle investigazioni, affinché il nostro giudizio non sia temerario, ma possa essere ben fondato su fatti e non su chiacchiere. E poi c'è l'ultima ragione per cui una persona non giudica, ed è quella di chi ha il senso del realismo, di umiltà, di compassione e di amore, che ci porta a vedere il male, perché chi ama non ha gli occhi chiusi, chi ama ha gli occhi aperti, e ci porta a vedere il male e di chiamarlo col suo nome, ma non di innalzarci al di sopra di chi sta sbagliando. Nei primi casi noi non faremo nulla per la pagliuzza nell'occhio, e potremmo anche illuderci che stiamo ubbidendo al comando di Cristo di non giudicare, ma in realtà commettiamo un altro errore. In quei casi noi che sappiamo fare il bene, che vediamo il bene e non lo facciamo, commettiamo un peccato di omissione. Giacomo lo dice: chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E quando noi osserviamo il male, noi dobbiamo fare qualcosa, perché noi apparteniamo all'esercito della luce, apparteniamo all'esercito del bene. Non possiamo tacere, non possiamo rimanere indifferenti, non possiamo starcene pigri, non possiamo avere paura. Dobbiamo affrontare le conseguenze. Il male deve essere combattuto. Voi ed io siamo soldati di Dio. Quindi, cosa dobbiamo fare? Questo è quello che Gesù ci dice: dobbiamo giudicare noi stessi prima di giudicare gli altri. Togli la trave dal tuo occhio. Chi è la persona umile? Chi è il cristiano veramente umile? è colui che ha una, o colei che ha una particolare sensibilità nei confronti dei peccati che commette, dei propri peccati, che ha gli occhi aperti per vederli, vedere le proprie mancanze. È una persona che ha lottato contro il peccato, che sa quanto è arduo e quanto è difficile mantenere la vittoria, e di questa lotta e combattimento ne fa tesoro. Che cos'è questa trave? Ma immaginatevi una scena. Immaginatevi che si incontrano due persone e una delle due gli dice: fratello, mi sembra che il tuo occhio stia lacrimando. Forse hai qualcosa dentro il tuo occhio, ti posso aiutare? E questo fratello lo guarda bene, e questo che cerca di aiutarlo è cieco di un occhio, senza una mano e senza una gamba. E gli risponde: ma senti un po', sì è vero, ho questo fastidio nel mio occhio, però non mi sembra che tu sia la persona più qualificata per aiutarmi, perché sei cieco di un occhio, ti manca un occhio, ti manca una mano e ti manca una gamba. E allora questa persona dice: vedi bene, sai perché è successo? Perché io avevo un fastidio nell'occhio, così come l'avevi tu, sono andato dal medico che mi ha detto che avevo un'infezione, però io non sono stato a sentirlo, l'ho trascurata, e questa infezione ha portato delle complicazioni nella mia vita, e per non morire mi hanno dovuto togliere un occhio, mi hanno tagliato un braccio e mi hanno tagliato una gamba. Secondo voi, questa persona che ascolta questa storia sarà ben disposto a lasciarsi aiutare o si irrigidirà ancora di più? E voi capite la parabola, no? Gesù aveva parlato che se il nostro occhio ci fa peccare, noi lo dobbiamo cavare. Se la nostra mano ci fa peccare, dobbiamo tagliarla. Se il nostro piede ci fa peccare, dobbiamo tagliarci il nostro piede. E quando noi ci presentiamo agli altri pretendendo di aiutarli, noi non dobbiamo andare lì come dei maestri, ma dobbiamo andare come dei malati, delle persone che hanno conosciuto cosa significa essere toccati e devastati dal peccato, che hanno fatto delle brutte esperienze col peccato. Noi non dobbiamo presentarci agli altri quando vogliamo correggerli come dei giustizieri, ma come dei compagni di sventure, non come degli esperti che si mettono su un piedistallo, ma non come delle persone che conoscono perfettamente il protocollo da applicare: devi fare questo, devi fare questo, devi fare quest'altro, non devi fare questo, non devi fare quest'altro, ma come degli amici, degli apprendisti, delle persone che soffrono insieme a loro, che vogliono capire se è possibile che gli stessi guai che voi avete passato potete risparmiarli a loro. Ecco la differenza che c'è tra un cristiano che realmente vede il male e vuole aiutare il proprio fratello o la propria sorella, e invece un'altra persona, che un cristiano sa che cosa è il male e si eleva e si innalza al di sopra degli altri, giudicandoli e maltrattandoli. E quindi Gesù ci dice: togli la trave dal tuo occhio e così ci vedrai bene per aiutare il tuo fratello. E infatti questa è la terza cosa. Quindi fate attenzione al vostro carattere, secondariamente lavorate su di voi e avvicinatevi al fratello giudicando prima di tutto voi stessi, prima di giudicare loro, e poi avvicinatevi al fratello allo scopo di alleviare le sue sofferenze. Che cos'è il peccato? Il peccato, il male, è il male che ha prodotto i peggiori effetti nella vita umana. Nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai. L'effetto del peccato, il risultato del peccato è la morte, ed è la morte, è un termine che racchiude tutti i mali prodotti dalla ribellione a Dio. Il peccato produce allontanamento, allontanamento da Dio, ma anche gli uni dagli altri. Il peccato produce isolamento, il peccato produce accecamento, il peccato produce inganno, ci fa vedere le cose diversamente da come esse sono e ci fa agire in modo folle e sconsiderato. Il peccato è sempre causa di sofferenza per noi e per gli altri. Ogni volta che noi pecchiamo, seminiamo vento e raccogliamo tempesta. Ogni volta che noi sbagliamo, non solo noi stessi stiamo male, ma procuriamo sofferenza anche ad altri. E per questa ragione è il nostro dovere riconoscere e combattere il peccato in noi stessi e negli altri, allo scopo di adoperarci per il progresso della santità. Quando ci troviamo al cospetto di un peccato o del peccato, con un cuore umile e amorevole, avendo compassione e senso di vicinanza, bisogna anche avere il coraggio di avvicinare chi si trova in una condizione di dolore, di peccato, di cecità, di disagio, che ha bisogno di aiuto, perché solo chi ci vede è in grado di aiutare chiunque abbia qualcosa nel suo occhio. Quindi c'è il pericolo che noi, nel vedere la presenza del male e del peccato nei nostri fratelli, perché Gesù è estremamente realista nel dire queste cose, i tuoi fratelli peccano, tu pecchi, i tuoi fratelli hanno delle pagliuzze nell'occhio e tu hai una trave nell'occhio. In altri termini, tutti quanti possiedono questo residuo, questa rimanenza, questa inerenza del peccato. E allora cosa si può fare? Possiamo diventare indifferenti, possiamo diventare cinici, possiamo lasciarci prendere dalla pigrizia, possiamo lasciarci vincere dalla paura. Dobbiamo superare l'insicurezza e avvicinarci ai nostri fratelli, non per condannarli con l'intento di condannarli, ma con l'impegno di produrre un progresso nella sua santificazione. Una chiesa che progredisce nella santità non è una chiesa che ha un buon insegnamento soltanto. Il buon insegnamento è importante, ma vedete, il mio buon insegnamento può produrre qualcosa in me, nella mia famiglia e nelle persone con le quali ho contatto, ma l'aiuto che potete darvi gli uni con gli altri è insostituibile. Io posso suonare la sirena d'allarme, ma poi siete voi le persone che devono chiamare gli altri che non sentono il suono, affinché si mettano in salvo. Una chiesa generalmente cresce non solo quando c'è buon insegnamento, ma quando i membri della chiesa sono attivi e coinvolti nel condividere il Vangelo e nell'aiutarsi gli uni gli altri e aiutare il prossimo. C'è una bellissima immagine della Chiesa, una metafora della Chiesa che è tipicamente neotestamentaria. Nell'Antico Testamento la Chiesa è paragonata a un popolo, a un regno, al fico, alla vigna, alla sposa, ma Nel Nuovo Testamento l'immagine prevalente della Chiesa è quella di corpo, il corpo di Cristo, tipicamente paolina. Paolo ne parla in più punti, il Tempio, sì, definisce la Chiesa la sposa di Cristo, definisce la Chiesa il Tempio di Cristo, il popolo di Cristo, il regno, sì, ma ne parla in modo speciale come del corpo. Dove l'ha imparato Paolo che la Chiesa è il corpo di Cristo? Credo che l'abbia imparata alla sua conversione, quando Gesù gli disse: Saulo, Saulo, perché tu mi perseguiti? Chi stava perseguitando Saulo? Stava perseguitando la Chiesa, stava perseguitando il corpo, ma perseguitando la Chiesa stava perseguitando il capo, colui che è unito alla Chiesa. Perciò tu perseguiti me, quello che tu fai ai minimi lo fai a me. E Paolo elabora questa bellissima immagine della Chiesa come corpo di Cristo in Prima Corinzi al capitolo 12, e ci dice che il corpo ha molte membra e le varie membra sono diverse le une dalle altre e hanno peculiarità ciascuna rispetto alle altre, e si aiutano le une con le altre, e ogni membro ha un rapporto verticale, cioè collegato con la testa. Perfino il dito più piccolo del mio piede è collegato col capo, ma le varie membra interagiscono le une con le altre, e quindi non solo hanno un rapporto verticale ma anche un rapporto orizzontale, un aiuto reciproco mediante questa relazione. E ora io voglio dire una cosa, fratelli e sorelle, credo che l'ho detto più volte, ma temo che uno degli effetti più deleteri della pandemia e di quello che è successo negli ultimi 2 anni, sapete qual è stato e qual è tuttora? È una sorta di disintegrazione, di disgregazione sociale e in certi casi anche spirituale nella Chiesa. Noi siamo stati costretti dalle circostanze, dalla legge, dalla paura, dalle preoccupazioni legittime, illegittime, lasciamo perdere queste cose, a starcene lontani gli uni dagli altri. E abbiamo scoperto che tutto sommato la vita poteva andare avanti. Qualcuno di noi è addirittura cominciato a piacere questa situazione, di sicuro ci siamo abituati. Questo ha prodotto una perdita della gioia e del piacere di stare insieme, di servirci gli uni gli altri, di fare cose gli uni per gli altri. I nostri tempi di vicinanza si sono ridotti, le occasioni sono diventate di meno, l'apprensione con cui certe volte magari facciamo cose che ci costringono a stare insieme è cresciuta ed è comprensibile, è un effetto psicologico, ma è una tentazione sulla quale dovete riflettere, fratelli e sorelle. Perché vi dico questo? Perché se voi volete vivere davvero la vita cristiana, dovete tenere conto di una caterva di versetti che troviamo nel Nuovo Testamento, che sono quelli contrassegnati da gli uni gli altri. Noi siamo un corpo, siamo membra di un corpo, siamo parte di un corpo e nessuno di noi vive per conto proprio. Se cominciamo a vivere per conto nostro, abbiamo perso lo scopo dell'opera dello Spirito Santo, del battesimo dello Spirito Santo, che è quello di immergerci nel corpo di Cristo, di farci un corpo solo. Volete che vi legga? Io ho finito, stamattina ho finito, sono stato più breve del solito. Volete che vi legga un po' di versetti del Nuovo Testamento? Io vi leggo parte dei versetti e voi, io mi fermerò, dite che cosa manca. Giovanni 13, 14. Se dunque io che sono il Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Quando è stata l'ultima volta che hai lavato i piedi al tuo fratello o alla tua sorella? E intendo dire non letteralmente. Azioni di umiltà, di aiuto, di abbassamento. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E di questi ce ne sono decine, no? Continua, questo era Giovanni 13, 35, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, allo stesso modo in Giovanni 15, in Romani 12. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri, decidetevi piuttosto di non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere a lui per lui un'occasione di caduta, Romani 14, 13. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio, Romani 15, 7. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Non ci si bacia più, non ci si stringe più la mano, al massimo il pugno, si fugge. No, fratelli, no, non lo fate per piacere. Finito il culto, non fuggite. Mi spezza il cuore vedere qualcuno che finisce il culto e scappa via. Ma di che cosa avete paura? Non vi vorrei costringere a baciarvi nuovamente, ma la Scrittura ci impone questa vicinanza, questo contatto, che non necessariamente deve essere fisico, ma sicuramente deve essere spirituale. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Prima Corinzi 11, 33. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. E poi dice: ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. In altri termini, non mentite gli uni gli altri, dite la verità gli uni gli altri, perché siamo membra gli uni degli altri. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. La parola, ascoltate questa, La parola di Cristo, sto leggendo in Colossesi 3,16, abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni. Fino a quando è stata l'ultima volta che vi siete istruiti gli uni gli altri? Fratello, sorella, incontriamoci, studiamo la parola del Signore, preghiamo insieme. Quando vi siete esortati l'ultima volta, gli uni gli altri? Quando avete cantato gli uni gli altri a Dio sotto l'impulso della grazia? E guardate, non li ho letti tutti quanti, però li ho messi per iscritto, ve li manderò nel gruppo in modo che poi possiate farne oggetto di riflessione. Sono decine, decine. Qui Gesù, quindi, quando ci dice non giudicate, non sta dicendo state il più lontano possibile gli uni dagli altri in modo che non sorgano problemi. È questo che dobbiamo comprendere. Gesù ci dice siate umili, siate amorevoli, siate servizievoli, siate onesti con voi stessi, giudicatevi e poi coraggiosamente andate verso i fratelli e aiutateli, perché una pagliuzza nell'occhio sembra niente, ma è fastidiosa. E se qualcuno ce la toglie, noi lo ringrazieremo. E se togliere quella pagliuzza ci eviterà di perdere l'occhio, di perdere una mano e di perdere un braccio, gliene saremo grati per l'eternità. Ricordatevi, fratelli, questa meravigliosa immagine del corpo di Cristo. Siamo tutti diversi, ma siamo membra gli uni degli altri. E per amore di Dio non lasciamoci vincere dalle tentazioni, dai trucchi del maligno e dagli effetti del male che sicuramente possono distruggere la vita degli uomini e anche delle chiese. Preghiamo. Padre nostro celeste, Dio onnipotente, noi veniamo a te ringraziandoti per il dono di Cristo che ha fatto sì che noi potessimo essere trasportati dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla perdizione al essere stati ritrovati. E noi che eravamo erranti come pecore siamo stati raccolti per essere il gregge di Dio, il popolo di Dio, il tempio di Dio, la vigna di Dio. Ma soprattutto ti ringraziamo per questa meravigliosa immagine che abbiamo appreso del fatto che noi come cristiani, come discepoli di Cristo, siamo stati battezzati da un unico spirito per formare un unico corpo. E ti vogliamo chiedere, o Signore, che davvero questa realtà dell'appartenenza a un corpo, dell'appartenenza a un popolo, dell'appartenenza e della dipendenza gli uni dagli altri ci possa spingere non distanti gli uni dagli altri, ma ci possa avvicinare gli uni agli altri con il desiderio, con il coraggio, con l'umiltà, con l'amore di cui abbiamo sentito questa mattina. Allontana qualunque forma di pigrizia, qualunque forma di paura, qualunque forma di ignoranza, qualunque forma di cattive ragioni, e aiutaci, oh Signore, a cercarci, ad aiutarci, a correggerci allo scopo di essere sempre più simili a Cristo. Grazie per quello che hai fatto per noi, Signore. Fino a questo momento ci hai sostenuti e ci hai soccorsi. Oh Padre nostro, fa che le prove della vita, comprese quelle, quest'onda lunga della pandemia e degli eventi che l'hanno segnata, non abbiano a impoverire la nostra vita spirituale, ma ti preghiamo che per amore di Cristo e per l'opera del tuo Spirito, Signore, la nostra Chiesa possa fiorire e conoscere una stagione di grande risveglio e di grande rinascita. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.